Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Le 10 in punto, ben trovati, una puntata di Moby Dick, oggi dedicata, come vi ricordava Alessandro De Rosa qualche minuto fa, alla saggistica, al saggio come genere letterario. Io sono Marco Pagani, la settimana di dossier all'interno di Alphaville, per chi l'ha ascoltata, è ruotata intorno all'argomento, proprio partendo dalla presenza dell'importante scrittrice inglese Zadie Smith al Salone del Libro di Torino. Autrice di 6 romanzi, tra cui Denti Bianchi, Della Bellezza, Swing Time e L'Impostore, Zadie Smith è anche saggista e ha appena presentato la sua nuova raccolta di saggi intitolata Vivi e Morti, appena uscita per Sur nelle librerie. Ne parlava lunedì Francesca Rodesino con Martina Testa, la traduttrice dei saggi di Zadie Smith, che ci raccontava, sentiamo che cosa.
Lei non è mai dogmatica, non è mai ideologica, si tiene sempre a un livello molto pratico, parte dall'esperienza, racconta anche di sé, di piccoli episodi, di momenti della sua vita, non si sente mai una persona ragionare in termini astratti di queste cose, ma magari appunto parte sempre da un vissuto in cui tanti di noi si possono ritrovare, per andare a toccare invece dei temi anche molto alti, di ampio respiro, sempre con il suo modo di ragionare. A me piace particolarmente perché sembra quasi, cioè, la seguiamo nel suo pensiero, a volte lei stessa si mette dei, non dico che si contraddice, ma si autocorregge, dice prima la vedevo così, poi ho capito quest'altra cosa, in una fase della mia vita ero più così, ma poi crescendo ho imparato che e sono stata smentita. È una praticante dell'arte di cambiare idea. La sua prima raccolta di saggi, che avevo tradotto tanti anni fa per Minimum Fax, si chiamava proprio così, Cambiare idea, ed è raro che un intellettuale oggi si ponga rispetto al lettore in una prospettiva di questo tipo, non sostenendo un'opinione che poi diventa sempre polarizzante, ma tenendosi aperta a molti spunti, molte suggestioni.
In questo movimento, che allora forse possiamo anche chiamare dialettico, sicuramente molto libero tra autobiografia, critica letteraria e riflessione civile, Martina Testa, quanto conta per Zadie Smith la tradizione che abbiamo già menzionato prima, quella del saggio anglosassone, e quali autori oppure autrici le sembrano magari risuonare un po' sullo sfondo dei suoi testi, insomma, per fare un po' di genealogia magari?
E dunque, intanto va bene, sì, questa è una raccolta appunto di saggi su svariati argomenti, che non è certo un genere di grande resa commerciale ultimamente sul mercato, ma sicuramente lei ha dei grandi antecedenti, una su tutti, Joan Didion, alla quale dedica anche uno di questi suoi saggi, ma anche tanta critica letteraria del passato che lei rielabora. Abbiamo nominato Martin Amis, per dire, che è un altro dei suoi maestri. Sono sempre personaggi non totalmente conciliati, diciamo, con quello che hanno intorno. Spesso sono anche i suoi modelli sono intellettuali spigolosi, non comodissimi. James Baldwin è un altro che lei ricorda, sempre come uno che non spiattellava una verità rivelata, ma che andava insomma un po' a forzare degli stereotipi, delle opinioni ormai insomma concretizzate all'interno di una certa comunità. E non sembra mai lei alla ricerca, diciamo, del like, per dirla con una metafora da social, ma cerca sempre di complicare ciò che potrebbe essere banale, piatto, approssimativo, semplice.
Infatti ci sono diversi commenti, diverse riflessioni anche proprio all'interno di questa raccolta di saggi su il pensiero gretto e polarizzante a cui ci vogliono abituare gli algoritmi, e la sua critica è molto affilata, è molto, molto caustica. Lei che conosce bene Zadie Smith, andiamo allora alla fonte, al momento, diciamo, sorgivo. Come nasce un saggio all'interno delle sue mani?
Andrebbe chiesto a lei, però è vero che lei scrive ormai saggistica da tanto tempo, e io insomma lo dichiara anche lei nel libro, che il suo modo di resistere, di opporre resistenza proprio allo strapotere di questi algoritmi polarizzanti all'interno del sistema dei social media è proprio quello di scrivere saggistica. Il suo ragionare invece mi sembra come se lei ogni volta si trovasse di fronte a un evento, una visione, un avvenimento, anche la morte di un autore che ama, e da lì fosse come una porta rispetto alla quale lei si avvia all'interno di un edificio, diciamo, di pensiero, e ne esplora le varie stanze. I suoi saggi nascono sempre così, sono quasi dei viaggi in cui lei stessa, mettendo sulla carta le sue impressioni, via via segue il filo del proprio ragionamento. Non bisogna neanche pensare che sia una voce totalmente, insomma, così divagante, che non venga mai al punto. Il fatto è che ci arriva al punto con un'analisi molto lucida e dettagliata.
Arriva al punto con un'analisi lucida e dettagliata. Sentivamo la voce di Martina Testa, che è la traduttrice dei saggi di Zadie Smith. Adesso un po' di musica, poi cambiamo argomento e entriamo nel vivo di un saggio che è stato un po' al centro del dossier di questa settimana, ma che sarà poi al centro anche della parte in diretta di questa puntata di Moby Dick a partire dalle 10.30.
Doralice, ben che gli dissi, amare tolice e bobagia e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, o som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, bobagia e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, o som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
Lettera bossa con Doralice. Dicevamo di questa antologia di saggi, quando si parla di saggio come genere letterario non si può prescindere da questa imponente antologia da poco uscita per Quodlibet. Il titolo è Saggisti italiani del Novecento ed è curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Quest'ultimo, Matteo Marchesini, è un poeta, narratore, saggista e critico letterario, era ospite nel dossier, sempre al microfono di Francesca Rodesino, lo scorso mercoledì, per una conversazione incentrata sulle origini del saggio come genere, ma anche sulla sua ricezione da parte dei lettori. Il passaggio che ascoltiamo inizia con la risposta di Marchesini a questa domanda: perché la saggistica nella tradizione italiana non è stata riconosciuta come un genere letterario all'altezza di altri generi come poesia e narrativa?
In realtà la tradizione italiana è una tradizione fatta soprattutto o di poesia lirica e non solo lirica, o appunto di saggistica, nel senso di testi che stanno tra l'esperienza personale, l'avventura delle idee, il racconto di come le idee si svolgono e si rapportano a un'esperienza di vita. La nostra tradizione, voglio dire, dal Principe ai Ricordi di Guicciardini fino alle operette morali di Leopardi, alla storia della colonna infame di Manzoni e in parte allo stesso romanzo, fino al miglior Pasolini, al miglior Sciascia. Quindi è un oggetto importantissimo che per molto tempo non è stato considerato tale, e questo riguarda molto i modi in cui si studia la letteratura. Certe cose non si vedono, perché gli strumenti che si utilizzano per guardare un panorama, no, i cannocchiali, non sono quelli giusti.
Con il saggio letterario siamo sicuramente di fronte a un genere ibrido che non ama le griglie e i compartimenti, l'abbiamo visto anche negli scorsi giorni. I saggi appunto possono prendere la forma del ritratto, della satira, della lettera, anche dell'invettiva, ma cosa tiene insieme allora tutto questo proliferare di esiti diversi? Come si riconosce in fondo un saggio? Cosa lo rende tale?
Certo, è vero che il saggio è una sorta di forma non forma, è vero anche che quando noi parliamo di romanzi, di racconti, parliamo di cose, no, di generi che hanno all'interno una popolazione di forme e di sottoforme altrettanto vasta, grande, poco definita, quindi non c'è mai una definizione così secca dei generi. Certo, il saggio io credo che si possa definire come lo definisce uno dei saggisti che noi abbiamo ospitato e che è centrale nella nostra antologia, e cioè Cesare Garboli, che diceva che non c'è saggio senza avventura delle idee, dramma delle idee, ossia, lui chiosava, in un saggio le idee sono quello che sono nei romanzi personaggi, cioè non vengono proposte all'interno di un sistema, diciamo frontalmente e connesse in modo più o meno geometrico con altre idee, ma si racconta la loro genesi, il loro sviluppo, il loro cozzare con altre idee, come cozzano in una trama di un romanzo i personaggi, e vengono rapportate a una esperienza, cioè sono in situazione. Le idee esistono soltanto in una determinata situazione, che appunto distingue la saggistica dal pensiero, diciamo così, geometrico, sistematico. I saggisti di solito sono degli autori che hanno una grande facilità, un grande talento per quello che si potrebbe definire una sorta di analogismo concettuale, cioè colgono le analogie tra concetti che riguardano ambiti diversi della cultura e della vita, spostano un'espressione tolta alla filosofia per parlare di cucina o per parlare di esperienze psicologiche, prendono un'espressione della storia dell'arte per utilizzarla sociologicamente. Ecco, questi sono i saggisti, secondo me, nella loro vocazione più schietta. Poi si dovrebbero fare esempi e forse non abbiamo tempo di farli, ma insomma la direi così in modo definitorio, ecco.
L'analogia concettuale, tra l'altro, a proposito proprio di questo, all'interno della vostra antologia voi mostrate che la tradizione saggistica è un anello di congiunzione, una specie di crocevia, per meglio dire, tra due mondi, quello della filosofia e quello della letteratura.
La modernità è il luogo in cui cadono le certezze che costituivano, no, il chiuso universo medievale in cui teologia, filosofia, scienze, morale facevano tutti parte di un sistema, e quindi il saggio diventa il genere, a partire da quel suo Omero che è Montaigne, di chi non ha più sicurezze. Quindi quando poi anche il sistema hegeliano crolla nell'Ottocento, molti filosofi diventano saggisti, Kierkegaard, Nietzsche. Nella tradizione italiana questo per certi versi è più evidente, perché la tradizione italiana è sempre stata animata da un pensiero fortemente empirico, no? Appunto, prima citavo Machiavelli, Guicciardini, ma gli stessi Vico, alcuni illuministi e poi Leopardi, Manzoni fino al Novecento, che alcuni narratori nostri sono diventati soprattutto dagli anni 60 in poi, quando hanno capito che finiva in qualche modo una storia letteraria della narrativa della poesia moderna, sono diventati soprattutto dei saggisti. Noi ricordiamo alcune delle cose più belle di Calvino, di Pasolini, di Schascher, di Natalia Ginzburg, proprio nell'ambito della saggistica. E quindi, se posso fare un esempio che non ho fatto prima, sempre per far capire bene le analogie concettuali, in questa antologia c'è anche un grande critico, Giacomo De Benedetti, quando De Benedetti dice che è imploso il personaggio uomo, il personaggio riconoscibile del romanzo moderno, è diventato un personaggio particella, cioè come quello della fisica post-newtoniana, no? Ecco, sta facendo una tipica analogia concettuale tra ambiti diversi, che non è la stessa cosa del collegamento un po' burocratico, interdisciplinare, richiede un certo tatto, va tenuto con un certo tatto, e il saggista è colui che sa fare questi collegamenti appunto con le giuste proporzioni.
La quantità di autrici e di autori antologizzati all'interno del vostro libro, appunto Saggisti italiani del Novecento, rende difficile poter fare delle sintesi sui singoli autori. Quindi io mi permetto in chiusura di farle una domanda un po' più personale. Qual è la sua saggista, oppure il suo saggista preferito, oppure c'è un saggio che per qualche ragione le sembra davvero imprescindibile, illuminante, vuole condividerlo con noi?
Non è forse proprio tra i miei saggisti musicisti preferiti, anche se lo ammiro molto, ma c'è in questa antologia un saggio di Emilio Cecchi, che comunque è al centro del canone saggistico del Novecento. E siccome questa antologia è anche una storia della cultura italiana del Novecento e della reazione ai maestri d'inizio secolo, Croce, D'Annunzio, ecco, questo saggio di Cecchi mette in scena proprio un disagio verso autori come Croce da una parte e D'Annunzio dall'altra, che tendono a, diciamo così, uniformare tutto ciò che vedono, che pensano, che incontrano, inghiottendolo nel loro stile. Croce incontra una cosa e diventa immediatamente crociana, D'Annunzio incontra una cosa e diventa d'annunziana. Cecchi lo dice meravigliosamente: questo è un limite, perché significa togliere l'alterità, togliere l'attrito, la resistenza, che invece è una componente fondamentale del saggio, che ha come tema non tanto un soggetto o un oggetto, ma una relazione tra i due. Mi è molto caro questo saggio perché in tutt'altro clima culturale, nel tardo Novecento, l'egemonia è andata ad autori che sono rispettabili, noi li abbiamo anche antologizzati, che però hanno lo stesso difetto: Arbasino, Manganelli. Appena macinano un tema, quel tema diventa subito arbasineggiato, manganellizzato. Questo è un limite, ed è un limite che purtroppo condividono molti intellettuali giovani, perché hanno una grande paura dell'alterità, secondo me, una grande paura di essere ritenuti ingenui, non pronti, di farsi sorprendere, e quindi rinunciano a una componente centrale della saggistica.
Marchesini, Matteo Marchesini, poeta, narratore, saggista e critico letterario, che insieme ad Alfonso Berardinelli ha curato Saggisti italiani del Novecento, da poco uscita per Quod Libet.
Un'altra notte tempestosa, un'altra notte di peccato, io e te, la luna, il nostro amore mancato, testimone silenzioso che rimane a guardare, uno specchio inopportuno che non si può evitare. Parola sottovoce, un sogno oscuro sfocato, la fa densa dell'estate che lascia senza fiato, delizia e croce sulla schiena, il sudore, le tue mani bruciate dalla fiamma che senza fine, senza meta, senza nome, due sconosciuti senza volto, in viaggio chissà dove.
Luna la follia con Giulia Millanta ci porta al terzo estratto che ho selezionato per il del dossier della settimana dedicato alla saggistica. In particolare è un estratto nel quale Cristina Artoni approfondiva giovedì, l'altro ieri, l'Italo Calvino saggista con Gianluigi Simonetti, che è professore di letteratura italiana contemporanea, letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna. Sono ben due i meridiani Mondadori che raccolgono la corposissima produzione saggistica di Italo Calvino. Che tipo di saggista era dunque Calvino?
Calvino definiva se stesso come qualcuno con un'attitudine di perplessità sistematica. È un'attitudine che riporta l'attitudine saggistica, secondo lei, professore? Userebbe altre parole per definire allora la saggistica letteraria?
Beh, la perplessità è un buon atteggiamento di partenza, credo, per la saggistica. Poi Calvino la incarna particolarmente bene, perché è un atteggiamento che non riguarda solo appunto la sua produzione saggistica, ma tutta la sua poetica. E questo spiega come mai sia stato sia un grande scrittore, diciamo, di fiction, sia anche un bravissimo saggista. Credo che sia un buon atteggiamento la perplessità, perché è un po' all'origine della critica letteraria. Insomma, se intendiamo la saggistica come collegata alla critica, beh, insomma, nasce proprio come nella modernità, col pensiero moderno, come forma di emancipazione dal sapere costituito, diciamo, da quello che si crede di sapere e che non va mai messo in discussione. La saggistica letteraria, la saggistica in generale, la critica mette in discussione ciò che è stabilito dal passato, dalla tradizione. Nella modernità, diciamo, dal Settecento in poi, lo sottopone a critica, lo sottopone a verifica, e quindi il dubbio serve a collaudare ciò che si sa o che si crede di sapere. Quindi dubbio, sì, perplessità, l'idea di una crisi permanente di ciò che si crede di sapere, che poi anche l'etimologia di parole come critica, come crisi, no? E quindi sicuramente è il miglior punto di partenza per esercitare critica, per fare saggistica.
Gianluigi Simonetti, quando si pensa a Calvino saggista solitamente si pensa alle Lezioni americane, che però uscirono postume perché Calvino morì prima di poterle presentare. Che saggista è il Calvino delle Lezioni americane?
Sì, è un saggista molto particolare e direi, forse con una battuta per certi versi, poco calviniano, nel senso che è un libro, Le Lezioni americane, appunto postumo, incompiuto, che però ha avuto un tale successo da per certi versi forse oscurare il resto della produzione saggistica di Calvino, e soprattutto può spostare l'accento su quel tipo di saggismo, che però non coincide con col tipo di lavoro che Calvino aveva fatto nei saggi che aveva scritto prima. Ricordiamo che Calvino ha scritto saggi per più di 30 anni e lo ha fatto senza mai pubblicarli in volume. Comincia molto tardi, nel 1980, in realtà non tanto tempo prima della morte, quando pubblica una pietra sopra, che è la sua forse più importante, certamente la sua prima raccolta di saggi. Poi pochi anni dopo pubblica anche Collezioni di sabbia, che è meno omogenea, e poi Le Lezioni americane, che in realtà sono il primo libro organico di Calvino come saggista, organico anche se incompiuto, però sono appunto un po' uno specchio dell'ultimo Calvino, sia come saggista sia come autore. Poi sono diventati forse uno dei suoi libri più letti, insieme forse direi alle Città invisibili, ma sono solo una versione, l'ultima versione di Calvino, non necessariamente la migliore, tra l'altro, a mio avviso. Insomma, io personalmente preferisco forse i suoi saggi degli anni 50, 60, 70, ecco. Però insomma, questo è un libro certamente molto fortunato, è stato subito, insomma, ricevuto dalla critica, appunto dagli altri intellettuali, e poi subito dai lettori, da un pubblico anche vasto, in un modo molto entusiastico. È interessante secondo me capire perché, cioè capire perché questo Calvino, che secondo me non è il più indiscutibile Calvino, non è la versione migliore del saggismo calviniano, però sarebbe interessante capire come mai proprio questo Calvino invece è quello che ha avuto forse più lettori, più fortuna e più successo.
E perché secondo lei quindi ha avuto più lettori e più successo? Che risposta si è dato?
Perché era molto legato al Zeitgeist, no? All'aria del tempo. Naturalmente questo vale per tutte le stagioni del saggismo calviniano, no? I suoi saggi degli anni 50 sono molto legati all'uscita dal neorealismo, quelli degli anni 60 e 70 respirano un clima strutturalista che è tipico dell'epoca. Quello delle Lezioni americane è secondo me molto sincronizzato alla temperatura culturale che c'era in Italia, in Europa, in Occidente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono molto sincronizzati anche quello che diventerà in Italia il dibattito sul pensiero debole, animato soprattutto da Gianni Vattimo, e sono al tempo stesso in dialogo con quelli che erano i libri che Calvino scriveva in quegli anni. i romanzi, voglio dire, o i racconti, Se una notte d'inverno, un viaggiatore, Paloma. E secondo me, oltre a essere così legati a quel clima culturale, sono anche molto in anticipo su quello che poi diventerà la cultura italiana occidentale nella seconda metà degli anni Ottanta e poi dopo, fino forse per certi versi ancora oggi. Se ricordate, le lezioni americane si aprono con questo capitolo sulla leggerezza, poi ce ne sono uno sulla rapidità, sulla visibilità. Ecco, questi sono dei valori che Calvino difende saggisticamente nelle lezioni americane, che secondo me sono diventati anche dei modelli, non solo del resto per la saggistica, ma forse anche un po' per la letteratura che si è scritta negli anni appunto 80, 90 e che si continua a scrivere per certi versi ancora oggi. Quindi era un libro sia molto contemporaneo, sia un po' in anticipo con quello che sarebbe successo dopo. Il saggismo delle lezioni americane è un saggismo molto suggestivo, molto emotivo, molto citazionista, appunto, in senso anche postmoderno, non particolarmente rigoroso, non particolarmente approfondito, cerca un contatto col lettore appunto molto emozionale, molto suggestivo e superficiale. Se andiamo a leggere i saggi di Calvino degli anni 50, troviamo il contrario. È anche tematizzato e teorizzato il contrario. Non so, nel Midollo del Leone, nel 55 se non sbaglio, lui dice proprio che invece l'intellettuale deve essere rigoroso, deve avere un solido contatto con la realtà. Quindi quasi in opposizione per certi versi. Poi è anche vero il contrario, nel senso che è anche vero che ci sono cose costanti di Calvino, sia del Calvino saggista sia del Calvino scrittore, che rimangono uguali con variazioni magari minime. Per esempio questa attitudine al dubbio di cui parlavamo all'inizio, la tendenza a difendere la razionalità, però anche a subire il fascino dell'irrazionalità, sentita come pericolosa, ma appunto anche seduttiva. Queste sono cose che si trovano in tutto Calvino. Così come secondo me si trova in tutto Calvino anche in quello delle lezioni americane, questa cosa che aveva notato Cesare Cases all'epoca del Barone Rampante. Cesare Cases molto intelligentemente aveva diagnosticato a Calvino quello che lui chiamava il pathos della distanza. Ricorderete che il Barone Rampante è la storia di un ragazzino che a un certo punto decide di vivere sugli alberi, di non scendere più. Secondo Cesare Cases era un po' l'immagine di Calvino, l'immagine dell'intellettuale calviniano, cioè qualcuno che spende tutta la vita per cercare la giusta distanza dalla realtà, dalla storia, dalla politica, dall'ideologia. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento sia un altro atteggiamento che in modi molto diversi, insomma, si trova sia nei saggi degli anni 50, sia in quelli degli anni 60, 70, 80 e ancora nelle lezioni americane.
Con le parole di Gianluigi Simonetti intorno alla figura di Italo Calvino saggista, chiudiamo questa prima mezz'ora di Moby Dick dedicata a un ripercorso delle puntate del dossier dedicata alla saggistica nella scorsa settimana all'interno di Alphaville. Adesso un brano di Croce e Robin Ford dal titolo Better Day, poi arriva il notiziario, qualche minuto di aggiornamenti dall'informazione e poi entriamo nella diretta di Moby Dick, sempre sul saggio, lo spazio delle idee. I nostri ospiti saranno Claudia Durastanti e Gianluca Di Dino.
Up on the mountain, look down in the sea, thinking about the woman, couldn't agree. Well, that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. When I had money, oh money, I had friends. I ain't got a dime, like a road without a name, but that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. Oh, listen to your people, people, I need a break. But things will come, those that wait, that's all right. I don't worry, no child, 'cause that will be a better day. Money, oh, money, I had friends. I ain't got a dime, like a road without a name, but that's all right. I don't worry, no child.
cause that will be a better day. Oh, it will, that will be a better day.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Il titolo che abbiamo dato a questa puntata di Moby Dick è Il saggio, lo spazio delle idee. La differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione a essere il servizio delle idee. È uno dei tanti concetti sviluppati intorno al genere del saggio letterario che ritroviamo nella grande antologia Saggisti italiani del Novecento, curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini, è uscita da poco per Quodlibet. È un'opera che non solo raccoglie, sistematizza decine di scritti e di autori, ma che fornisce anche chiavi di lettura importanti per il saggio come genere letterario. Anzi, chiavi per leggere il saggio come uno strumento indispensabile, soprattutto oggi, per trasmettere idee e per raccontare gli effetti che quelle idee hanno sugli individui. Una settimana di dossier, lo sentivamo, dedicata al saggio nelle sue varie forme passate e presenti. Moby Dick parte da qui, allora, dalla funzione sociale del saggio, la sua capacità di rinnovarsi, le difficoltà che incontra questo genere, le sue sorprendenti doti anche di adattabilità. Saluto allora i nostri ospiti. Abbiamo da un lato la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti, che si occupa di letteratura e critica culturale per varie testate. A settembre sarà nelle librerie con Falsi amici per La nave di Teseo, una raccolta di saggi narrativi su violenza, traduzione, povertà, lotta di classe e maternità. Durastanti, buongiorno e benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, ciao a tutti e a tutti.
Sull'altra linea abbiamo anche lo scrittore, saggista e traduttore Gianluca Di Dino, che è autore del recente La figura umana, Friedrich, il contagio romantico e l'apocalisse, uscito per Tlon nel 2024. Buongiorno Di Dino anche a lei.
Buongiorno Marco, buongiorno Claudia, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, io ero partito da questa frase che mi aveva colpito molto, trovata appunto in questa antologia di saggi da cui siamo partiti, ovvero la differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione che è al servizio delle idee. Io partirei da qui. Che ne pensate? Un primo giro di tavolo e come invece magari modifichereste questa frase per dare la vostra definizione di saggio? Cominciamo con Claudia Durastanti.
Sì, tra l'altro nell'antologia curata da Berardinelli e Marchesini richiamano proprio un concetto di Garboli che diceva che le idee sono i personaggi dei saggi, no? Come lo sono appunto i personaggi nei romanzi che portano avanti l'azione. Io forse discuterei un po' quest'idea della funzionalità, perché è vero che il saggio si innesta su una visione, interpretazione, su una critica, possibilmente sulla produzione di un concetto nuovo. Per me una caratteristica imprescindibile è che ci sono tantissimi saggi divulgativi e compilativi, però ci deve essere l'espressione che può essere frutto di un raccordo di idee ben studiate e approfondite, però possibilmente ci deve essere questa scintilla dell'intuizione. Ecco, non sempre l'intuizione è funzionale in qualche modo. Il saggio può anche non finire, collassare, non proporre una visione completamente sistemata e sistematica. Io ho una concezione del saggio letterario proprio come formato sperimentale, e quindi l'idea che ci sia la funzionalità all'interno dell'articolazione del saggio come formato, per me invece serve molto per discriminare, fare una differenza tra cos'è uno studio, un saggio accademico, un saggio divulgativo e un saggio letterario.
È già un punto di partenza interessante. Se ho capito bene, Noi abbiamo anche una nostra ospite che salutiamo a questo punto, Claudia Durastanti. È un piacere avere anche la sua bambina con noi in diretta. So che
sì, scusate, infatti sento...
Ma non deve scusarsi, è veramente un bel suono che ci accompagnerà con gioia in questa puntata di Moby Dick. Dicevo, se ho capito bene, Durastanti, uno dei punti che lei solleva è: non per forza il saggio, soprattutto quello letterario, deve arrivare da A a B. Tante volte l'intuizione ti porta da qualche parte, e quel qualche parte può essere anche un binario morto. È questo che ho capito? È così?
Sì, oppure che questa conclusione sia appunto una sinfonia di digressioni che non necessariamente, ecco, mirano al centro del bersaglio. È proprio il tentativo di centrarlo, ma non necessariamente centrarlo, che in qualche modo rappresenta per me la cifra di un saggio letterario interessante. E ovviamente, se corroborato da uno stile, da una lingua e anche da insomma una capacità discorsiva, digressiva e argomentativa, quindi sicuramente le idee hanno un ruolo, ecco, all'interno dei saggi, come i personaggi ce l'hanno nei romanzi, ma non vorrei che il concetto di funzionalità facesse prendere insomma una sbandata a chi ci ascolta rispetto all'idea che un saggio debba servire a qualcosa, essere funzionale a qualcosa, soprattutto legato a una contingenza immediata, ecco, perché siamo in un momento, ma magari ne parleremo, non so cosa ne pensa Gianluca, in cui abbiamo molto intervento sull'attualità, ma forse poco senso del presente, paradossalmente. Quindi i saggi che troviamo in libreria sono spesso in qualche modo soggetti a quest'idea che devono essere funzionali al racconto dell'estrema attualità, e questo è una gabbia, insomma, una forma di costrizione abbastanza punitiva, ecco, per il genere.
Poi ci arriviamo. Allora io passo la parola a Gianluca Didino per capire cosa invece lui si sente di aggiungere o di togliere da questa definizione dalla quale siamo partiti, e che cos'è per lui il saggio, se è d'accordo con le dichiarazioni con le riflessioni di Claudia Durastanti sul fatto che la funzionalità non debba essere un requisito indispensabile.
Io sono completamente d'accordo, direi, con quello che ha detto Claudio, anzi penso che si possa spostare il discorso addirittura un pochino, si possa fare un passo addirittura in più. Penso che ci sia un problema in Italia, soprattutto lessicale, no? Di cosa intendiamo con saggistica. Cioè, saggio in Italia è un termine molto vago, cioè un termine che sostanzialmente include tutta la non fiction, tutta quella che in lingua inglese si chiama non fiction, senza fare delle distinzioni interne. Quando si parla di saggio, più che di saggistica, quello a cui penso io è l'essai, quello che in inglese e in francese è l'essai. E se è di questo che stiamo parlando, e quando si parla di saggistica narrativa, tendenzialmente stiamo parlando di una elaborazione contemporanea di questo genere molto antico, che ha ormai quasi 500 anni, penso che addirittura la funzionalità, il fatto che si debba arrivare da A a B sia un ostacolo quasi. Cioè il genere della saggistica in questo senso franco anglosassone è un genere che esplora un concetto, cioè che viaggia alle periferie di un concetto, che parte da un punto e divaga e torna a quel punto, oppure non torna a quel punto, che si muove in circolo, che si muove a spirale. Quindi io penso che ci dobbiamo fare una distinzione, penso che sia importante anche per il proseguo di questa chiacchierata, insomma, però soprattutto una distinzione lessicale iniziale, perché il termine saggistica è molto, molto fuorviante, molto spesso è fuorviante. Mi capita anche quando mi chiedono cosa stai scrivendo, un saggio, un romanzo, fiction, non fiction. Se dice un saggio, stai dicendo davvero tante cose insieme. E io penso che qui ci stiamo riferendo a uno specifico tipo di saggio, e se questo è lo specifico tipo di saggio di cui stiamo parlando, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Carlo.
Sì, è vero che il saggio letterario a sua volta è qualcosa di diverso da un saggio scientifico, per esempio. Dall'altra parte, allora, tentiamo un esercizio non solo letterario. Esiste secondo voi una cornice minima che possa contornare il saggio come genere in generale, perdonate il gioco di parole, quindi uscendo dal tema del saggio puramente letterario, ci sono delle regole o quantomeno delle caratteristiche che uno scritto, un'opera deve avere per potersi considerare un saggio, il minimo comune denominatore, per usare la matematica delle scuole elementari, secondo voi c'è, e se sì qual è, o se no perché? Durastanti.
Io colgo insomma la palla al volo perché è effettivamente ambiguo, almeno nella sua accezione italiana, perché mentre in quella nella cultura anglosassone, diciamo, la distinzione fra essay come tentativo o personal essay, che è poi quello che insomma un po' spopolato dal Novecento in poi, e studio, ricerca, è un po' più chiara, netta e disciplinata, e fa sì che no, non si confondano tanto le acque, essendo così invece un calderone in cui tutto si rimescola, trovare un minimo comune denominatore rischia di essere un po', insomma, non dico avventato, però un poco chiaro per me. Io mi trovo nello stesso imbarazzo quando mi chiedono: hai scritto dei saggi su cosa, perché hanno assunto questa forma e non sono diventati racconti o il prodromo di un romanzo? E potrei dire che ho scelto di fare dei saggi perché probabilmente non avevo la giusta letteratura, il giusto numero di dati, di studi o di materiali accademici per sostanziare quel saggio in qualcos'altro. Ecco, quindi probabilmente per me il minimo comune denominatore, è chiaro che c'è sempre una soggettività situata in un contesto storico, sociale, politico, che esprime un pensiero su qualcosa, mentre questo essere situato, il dato di esperienza, di curiosità, di ricerca, è radicalmente esplicito nel saggio, nell'altro tipo di scrittura divulgativa, informativa, accademica, insomma nello studio, questa soggettività viene tenuta più a bada, però è chiaro che c'è sempre uno sguardo che legge, interpreta i dati, ma lì è un po' più opaco, quindi probabilmente c'è sempre una persona, un pensiero, qualcuno che è situato in una situazione che va a trasformare quello che ha studiato o di cui ha fatto esperienza in qualcosa, in un caso è più esplicito e nell'altro è più implicito. Ecco, questo mi verrebbe da dire così.
Gianluca De Dino, il suo pensiero su questa ipotesi di trovare una cornice generale per il genere saggio?
Allora, Claudia prima ha usato un termine che a me è molto caro, quello di illuminazione, intuizione. Credo che questo sia, l'intuizione e l'illuminazione sia al centro di qualunque opera creativa. Quello che fa il saggio, secondo me, è sviluppare questa cosa, questa intuizione e illuminazione in un terreno di grossa libertà. Il termine sé, già, diciamo, come lo usava Montaigne nel Cinquecento, significava tentativo, significa ancora tentativo in francese. E il saggio è questa forma di saggio personale, che adesso possiamo passare tutto il tempo a chiamarlo saggio o non saggio, ma chiamiamolo esse, così ci capiamo, capiamo cosa intendiamo. Dà questa libertà, ecco. Ci può essere una decisione di... Claudio diceva, io non ho ho fatto questi saggi invece di farne un libro più, diciamo, tradizionale, perlomeno per gli standard editoriali italiani, perché non avevo gli strumenti o non avevo la voglia, ho deciso di non sostanziare accademicamente le mie tesi. Ma questa è una scelta, secondo me, molto... una scelta che uno scrittore fa a un certo punto, no? Quando parte da un'idea, dall'idea che l'ha spinto a scrivere. Cioè, voglio appesantire in un qualche modo, no? Voglio chiudere all'interno di una cornice quello che sto dicendo, o voglio lasciare che questa soggettività, no, che porta la scrittura sia libera di muoversi. E mi rendo conto che sono confini molto laschi, è molto difficile definire qualcosa, il saggio, diciamo, in termini accademici all'interno di questa cornice così sfumata. Però questo, secondo me, è il minimo comune denominatore, cioè quanta libertà c'è, quanto spazio c'è per la voce narrante di muoversi senza avere per forza dietro un apparato di qualche tipo, che paradossalmente è altrettanto forte presente nella saggistica di tipo accademico, diciamo nello studio saggistico, come nella narrativa, perché come in un romanzo, perché anche un romanzo ti costringe molto nella struttura narrativa, nella trama. Il saggio, in questo senso, si mette proprio in quello spazio un po' interstiziale, no? Che permette all'autore un'enorme libertà. Io penso nella libertà un po' senza che nessun'altra forma offre, veramente.
Io mi sto portando a casa un po' di definizione, sto costruendo un mosaico davanti ai miei occhi in cui vanno a posto delle caselle, molto interessante come conversazione. Vorrei chiedervi a questo punto, andando nella storia del Novecento, che è il secolo forse in cui la saggistica assume maggior peso rispetto al passato. Quali sono le tappe fondamentali attraverso le quali siamo arrivati a poter dire oggi che il saggio praticamente non ha confini, ha una cornice molto labile che stiamo cercando un po' così accademicamente di trovare per puro amore di speculazione, ma tutto sommato neanche gli serve. Quali tappe ha attraversato questa forma di comunicazione per arrivare alle riflessioni che state portando oggi? Non so chi di voi due vuole cominciare. Alzi la mano. Durastanti, proviamo con lei.
Beh, allora, sì, ha citato l'esse più volte. Gianluca, faccio un raccordo tra presente e passato. Una delle più brave saggisti in lingua inglese, che è Sheila Eti, che si è confrontata con varie forme di saggio. Tra l'altro, quando scrisse How Should a Person Be, che in Italia è stato tradotto in lingua italiana da Valerio, non ricordo solamente il titolo, come dovrebbe essere una persona, credo, lei riparte, parte da Montaigne in qualche modo, e quindi dice che è lì la base, la genesi di tutto. Prima, quando facevo il discorso sul fatto che il Novecento è sicuramente il secolo in cui si è espresso in maniera più, ancora più libera, sperimentale, e soprattutto è entrato quel personal davanti a sé, e quindi quella esplicitazione della voce narrante, che ripeto, c'è sempre l'espressione di una soggettività, di un'intuizione, di un'esperienza personale, però lì diventa proprio dichiarata e radicale. A me interessa nel momento in cui il saggio ha costretto a fare questa cosa anche autrici che sono state più schive. Per me una delle punte del saggio letterario italiano nel Novecento è Le piccole virtù di Natalia Ginzburg, che in qualche modo si è sempre difesa dall'autobiografismo, ed è proprio nella forma saggio che riesce a sostenere una prima persona da cui, che ha usato come espediente narrativo, però non saldandola alla propria biografia, al proprio vissuto. Ci sono poi delle tappe imprescindibili, citerò tutte scrittrici, l'altro è L'imperdonabili di Cristina Campo, Corpo celeste di Anna Maria Ortese. La questione di come, quali sono state le tappe, appunto, se faccio questa macro tappa di qualcosa che è disceso ancora di più nel personale, nella soggettività, mi rendo conto che è spiazzante fare questa lettura oggi, perché si tratta di testi comunque privi di un'estrema giustificazione, funzionalità o ragion d'essere, che non sia proprio quella l'avventura del pensiero di chi li scrive, che in qualche modo ci ritroviamo a studiare un passato, un novecento, andare ancora più a ritroso, con l'idea che insomma queste voci e queste personalità letterarie fossero meno costrette dalla definizione di, meno preoccupate da perché scrivere un saggio, che ragione ha di essere, come lo comunico e come lo articolo. C'era anche una cultura, un palinsesto di lettrici e lettori che sapevano come interpretare quei testi, probabilmente perché erano più diffusi e popolari. Forse l'esito maggiore dello stesso Pierpaolo Pasolini in saggistica non è sicuramente nel romanzo e nella poesia, quindi in qualche modo io credo che siano spariti anche proprio dei codici di interpretazione che facevano sì che quelle varie forme di saggio letterario fossero, azzardo a dire, persino popolari. Ecco, questo mi pare che sia un grosso cambiamento rispetto a come il saggio è nato, si è evoluto e si è formato.
Sicuramente erano più ricevibili, mi sembra di capire. C'era comunque una platea che aveva gli strumenti per interpretare, per capire questi scritti. Il che ci porta...
Scusa, una generale ossessione, cioè nemmeno una mancata ossessione, sia da parte di chi li scrive, di chi li legge, di dover spiegare che cos'è quel testo e perché viene messo in circolazione o pubblicato. Questo mi pare sì, sia acclarato.
Questo è molto interessante. Didino, non so se voleva aggiungere qualcosa.
No, direi solo che, proprio perché secondo me il saggio è un genere dei confini così laschi, ci si possono tracciare diverse genealogie in base a quello che è la tua idea di saggistica, no? Cioè che tutto parte da Montaigne, siamo tutti d'accordo, però da lì poi si diramano diverse storie in qualche modo. C'è anche una saggistica di tipo giornalistico
che nasce con i grandi quotidiani britannici del Settecento, ad esempio, e che se seguiamo quella linea lì arriviamo fino a John Didion, per esempio, alla saggistica di John Didion. C'è una saggistica politica impegnata, che nel Novecento esplosa con Orwell, Pasolini, che citava anche Claudia. Però c'è anche una saggistica, ad esempio, se chiedeste a me la mia versione personale, c'è anche una saggistica, diciamo, molto più creativa, più vertiginosa, no? Che già davvero ha anche queste radici antichissime. Thomas Brown, no? Per esempio. Poi arriva Borges, arriva i saggi di Virginia Woolf viene in mente una crepa nel muro, ad esempio, arriva i saggi di Calvino, arriva Sebald, cioè io credo che ci siano diverse, si possono tracciare diverse genealogie. In tutto questo, il discorso con cui ha concluso Claudia sulla, diciamo, definizione editoriale a me sembra veramente molto, molto centrale, perché qual è poi l'output, no, di questa grandissima varietà, grandissima ricchezza? È cambiato davvero tanto nel corso delle epoche e cambia anche molto geograficamente da posto a posto. E secondo me la battaglia su che cosa intendiamo per saggio e che cos'è il saggio oggi si gioca davvero, è un po' brutto dirlo da un certo punto di vista, ma molto di più sul piano editoriale che sul piano letterario.
Questo è un altro tema interessante. In generale, vabbè, però il piano editoriale è anche figlio di quel sentimento che Claudia Durastanti citava prima, ovvero di questa ossessione che oggi sembra essere aumentata nei confronti dello spiegare perché si scrive un saggio e di conseguenza anche dello spiegare perché qualcuno dovrebbe leggerlo, o no? Sono legate le due cose?
Esatto. No, lascio Gianluca.
No, prego.
Durastanti poi di Dino, allora facciamo così.
No, perché insomma mi rendo conto che poi rischio di fare la riduzione al mercato editoriale quando stiamo parlando appunto di formati, di idee, abbiamo citato la libertà in varie forme, però è appunto questo, che è un genere in questo momento un po' schiacciato e mortificato dall'ipotesi che abbia senso che esista, e in realtà dipende anche da come si traduce questa esigenza, perché noi stiamo parlando, scusate,
prego, prego.
Che ecco, che si pubblicati, immaginiamo il libro, bisogna anche citare il fatto che molte delle scritture di saggistica, almeno in Italia, di cui anche Gianluca stesso è un'espressione, in parte lo sono io, sono avvenute tramite le riviste, tramite l'online, e lì c'è stato per un periodo un pubblico che era interessato al saggio, al long form. Anche adesso si sono ridotti i tempi di lettura in realtà, e quindi non ritroviamo più questi interventi lunghissimi tra le 15.000 e le 30.000 battute. Però c'è stata una fase, secondo me, importante, in cui, forse anche ottimista, l'idea che poi questo tipo di produzione si trasformasse in libri. Ecco, questo passaggio non è stato forse così automatico e scontato, quindi la libertà del saggio ha trovato maggiore complicità, affinità con un certo tipo di libertà della produzione delle riviste letterarie online, che non forse nel classico formato della raccolta saggio, del saggio destinato a una circolazione più ampia nei soliti circuiti, ecco, editoriali tradizionali.
Didino, che ne pensa?
Sono d'accordo, penso che il saggio abbia avuto momenti di grande diffusione quando c'era non solo un pubblico pronto a riceverlo, ma anche degli spazi editoriali perché si potessero scrivere saggi, proprio perché è un genere ibrido, proprio perché è un genere che ha, diciamo, che ha uno statuto ontologico quasi, un po' incerto. È molto difficile trasformarlo in qualcosa di reale, no? Cioè, se io ho un saggio, cosa ne faccio? Dove lo pubblico? Dove pubblico qualcosa che è lungo 20 pagine, ad esempio, no? O ci vuole una rivista, come diceva Claudia, che dia quegli spazi lì, e l'online li ha dati, ma un tempo li davano le riviste cartacee. Adesso le riviste cartacee che concedono questi spazi qua sono molto poche. O c'era un'editoria che supportava questo genere di forme, ad esempio i pamphlet, no? Mi viene in mente la Francia della Rivoluzione Francese, mi viene in mente l'Inghilterra dell'Ottocento, e questa cosa non c'è adesso. E quindi il risultato è molto spesso che poi dopo queste forme vengono schiacciate o estese in qualche modo, no? Cioè vengono compresse nell'articolo di giornale o nell'articolo per una rivista letteraria da 10.000 battute o vengono estese a una forma libro. E si può fare un saggio lungo quanto un libro, però ci vuole un pubblico che capisca, no? Che capisca cosa... qual è l'intento dietro a quella cosa lì, e quindi ci vuole anche un'educazione del pubblico, e anche l'educazione del pubblico in un certo senso è un problema editoriale e non solo culturale, perché il pubblico reagisce a quello che l'editoria propone in qualche maniera.
Noi fermiamoci qua per un attimo, vi faccio prendere fiato con un brano di Miriam Makeba e poi riprendiamo proprio da qui, da come è cambiato il pubblico, da come è cambiato anche il modo di comunicare, la polarizzazione, la massificazione della comunicazione, che sono legate poi anche alla scomparsa o quasi scomparsa della figura dell'intellettuale. Tutti i temi che butteremo sul tavolo nella seconda metà. Chiedo ai nostri ospiti di restare con noi, ci sentiamo insieme Lumumba di Miriam Makeba. La voce storica spettacolare di Miriam Makeba con questo brano Lumumba dall'album del 1970 Keep Me In Mind ci riporta alle 11:04 che scadono tra pochi secondi nella seconda parte di Moby Dick, nella quale ci concentriamo più sulla parte presente. Abbiamo ragionato sulla saggistica, cercato di capire se ci sono dei contorni, una cornice dentro la quale si può mettere questo multiforme modo di comunicare le proprie idee e di fare tentativi. Anche la parola tentativo ha trovato, secondo me, lo spazio che meritava, lo ricordava Gianluca Didino, e se nella sua traduzione primaria significa proprio questo, tentare, un'avventura del pensiero, invece un'immagine che mi è rimasta in mente, portata da Claudia Durastanti. Allora, arriviamo al ventunesimo secolo, e anche qui io parto da una riflessione tratta dall'antologia di Berardinelli e Marchesini dalla quale siamo partiti, Saggisti italiani del Novecento. Il ventunesimo secolo porta alla massificazione della comunicazione e alla fine della dialettica culturale e intellettuale, intesa come scambio di idee tra persone non solo preparate ma anche aperte all'ascolto, che non si trincerano dietro il io ho ragione o non accetto lezioni da nessuno e io non l'ho interrotta, lei non mi interrompa, queste orripilanze che vediamo spesso nei talk show televisivi. E in questo scenario quindi il saggio acquisisce un'importanza forse ancora maggiore in quanto strumento di conoscenza del presente, una sorta di presidio, un presidio slow think, potremmo dire, che ci dovrebbe aiutare e proteggere dal fatto che la comunicazione diventi bipolare. Durastanti, che ne pensa?
Allora, direi che valutando un po' sia lo stato della divulgazione e la presenza di questi saggi sia in rete che in libreria o chi li scrive, insomma la loro presenza in televisione, non si può dire che non ci sia una vivace produzione saggistica. Questa sta incoraggiando una maggiore dialettica, non ne sono sicura e mi chiedo se non sia dovuto al fatto che spesso si tratta di una produzione in qualche modo rassicurante per lasciatemi un'espressione brutale, per un elettorato che si ha già, non so come dire, quindi è sicuramente ha avuto tantissima fortuna il modello di spieghiamo bene le cose, che è importante, sì. Perché io credo che soprattutto dal Covid in poi sia esplosa questa cosa di avere a disposizione i dati, informazioni, riassunti, spiegoni, ci sono appunto testate che hanno fatto di questo come il Post un modello, no? E io credo che anche tanta saggistica si sia ispirata a questa idea di sviscerare un concetto, un'idea in qualche modo con un linguaggio accessibile e che dia sostanza, e questo è importante, però è anche vero, mi pare, che chi va alla ricerca di questo tipo di produzione, di informazione, di cultura divulgativa, mettiamo così, rassicurante non è necessariamente un modo di deprecarla, anzi in qualche modo poi non sia disposto a una frizione, a un contrasto, a quello che invece mette in moto una scrittura che ha un'intuizione, che può essere anche provocazione. Mi pare che si sia un po' addomesticata la curiosità nei confronti di questo tipo di scritture, che quindi si possono continuare a pubblicare testi da una parte e dall'altra, però pochi mettono in cortocircuito, creano una dissonanza, ecco, che spiazzano magari durante la lettura lettrici e lettori che si hanno. Credo che si giochi un po' sulla difensiva e questo probabilmente non crea un pubblico più disposto a ragionare, ad argomentare su un'idea. Questa così mi verrebbe da dire.
Insomma, si rischia meno nel pubblicare saggi, un po' quello che succede nel cinema quando troviamo l'ennesimo sequel di una serie fortunata, si rischia meno su idee nuove perché le idee vecchie o comunque le spiegazioni solide hanno già una base quasi garantita di ascolto. Didino, che ne pensa? Questo è anche uno dei problemi da mettere sul tavolo nella comunicazione odierna e nella difficoltà nel trovare una dialettica che non sia uno scontro?
Ma assolutamente, assolutamente sì. Adesso lei mentre parlava di cultura di massa mi è venuto in mente Adorno, che vedeva nel saggio una forma di resistenza in qualche maniera alle dicotomie della cultura. E io penso che quella cosa lì, Adorno scriveva negli anni 50, sia vera oggi tanto quanto all'epoca, se non addirittura più vera oggi, ma proprio perché il sistema editoriale si è in qualche maniera addirittura irrigidito per ragioni di ogni natura, ma anche brutalmente puramente economica, perché è un settore che è costretto a fare soldi in maniera abbastanza immediata e proporre, diciamo, contenuti che sanno già di trovare un certo pubblico è un modo per mantenersi a galla, un modo mio, a mio modo di vedere, perché ovviamente dove non produci nuovi lettori, dove non produci pensiero, non produci la tua stessa autoperpetuazione nel corso dei secoli, dei decenni, diciamo. Detto questo, ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, perché proprio se noi parliamo del saggio come una forma ibrida, il saggio è un rischio, cioè non è solo un'avventura del pensiero, è una cosa, è un'espressione molto bella, io penso che sia anche un'avventura editoriale in qualche maniera un saggio, nel senso che è uno spazio che si apre alle possibilità e che richiede del tempo per essere assimilato, richiede un pubblico che deve essere pronto a farsi apportare a spasso in qualche maniera dal libro, e quindi non saprà quello che trova. Ecco, ci vuole un libro, sono libri, un saggio autentico, secondo me è un saggio che dalla copertina non capisci esattamente di cosa parla, non lo capisci dal titolo, c'è sempre qualcosa in più. E questo dal punto di vista editoriale nel 2025 è un fallimento assicurato, e quindi questo è un fattore secondo me molto importante.
E questo da un certo punto di vista, non so, sentivo forse Claudio Gudurastanti che voleva aggiungere qualcosa? O se no,
stavo pensando a un'autrice come Zadie Smith, che secondo me è una saggista fantastica, che però nelle sue raccolte di saggi, l'ultima, Vivi e morti, ci sono dei saggi che possono suscitare fastidio, almeno a me l'hanno suscitato, perché si vede che è un'autrice che sta crescendo e che magari sta prendendo delle posizioni sul politicamente corretto, sul pensiero inclusivo, su tutta una serie di cose in cui lei non sta intervenendo come ci si aspetta, no? Dall'autrice che si è trasformata un po' in un'icona del pensiero multiculturale, e vari, gli è stata attribuita un ruolo a cui lei in qualche modo si ribella con dei saggi. Io questa cosa la trovo interessante, perché è proprio in quel formato che si permette di decostruire una sorta di consenso, e questo è un rischio che secondo me si assumono poche scrittrici e pochi scrittori, soprattutto se hanno raggiunto quello statuto, no? Ed è vero che è un'avventura editoriale, chi può permettersi? Questo è quello che aggiungerei a quanto ha detto Gianluca. Spesso appunto può essere una deviazione che ci si concede a fronte, no, di un pubblico già formato, di una voce, di una scrittura che già si è consolidata. È un po' sconfortante, perché magari ci sono saggisti e saggiste, no, che si stanno formando, che hanno naturalmente la propensione a questo pensiero ibrido, che in qualche modo vogliono potersi permettere di dover portare il pubblico a spasso, che secondo me è un'altra bellissima espressione che emerge nella conversazione.
Sì, è vero, però il pubblico non si fa portare a spasso, perché sostanzialmente o non si fida o non ne ha voglia, oppure non ha ancora capito, non è diventato un fan, un seguace della persona che scrive. Zadie Smith, tra l'altro, che è stata la protagonista del nostro dossier della settimana in Alphaville, proprio lunedì avevamo Martina Testa, la traduttrice dei saggi, che ci raccontava al microfono di Francesca Rodesino proprio della parte saggistica della sua scrittura. Io vorrei capire allora, perché in tutto questo c'è in secondo piano, un po' in penombra, la figura dell'intellettuale, che in diverse occasioni negli ultimi decenni si è data per scomparsa. In realtà io non credo sia completamente scomparsa, è solo mutata, si è trasformata in qualcosa che è tuttora in divenire, come forse anche giusto che sia per una figura del genere, ovvero qualcuno che è capace di mettere a fuoco i temi a lunga distanza, di non guardare solo la punta dei propri piedi. In questo senso, dicevo, mi sembra essere rimasta comunque un po' come il convitato di pietra in questa conversazione, questa figura, perché in un certo senso ha a che fare anche con la capacità di un saggio di essere ibrido, di sorprendere e di spiazzare il pubblico, quando quel pubblico magari legge quel saggio perché sa che l'ha scritto quella tal persona. Cioè, il libro che usciva firmato da Pasolini, magari se non avesse avuto quella firma non avrebbe avuto quel successo e non sarebbe magari neanche stato finito da molte delle persone che invece poi lo decantavano. Come sta l'intellettuale oggi? Possiamo ancora parlare di questa figura? E ha ancora senso parlarne? Di Dino, che ne pensa? E poi anche Durastanti, ovviamente.
Ma allora, vabbè, io penso che l'intellettuale non possa morire, nel senso che l'intellettuale esiste in quanto esiste l'intelligenza umana, quindi finché non verremo rimpiazzati completamente dalle intelligenze artificiali, gli intellettuali in qualche maniera rimarranno. Probabilmente cambia l'idea che abbiamo di intellettuale novecentesco, impegnato, esisteva anche perché aveva degli spazi per esistere e aveva intorno un contesto che gli permetteva di esistere. Ecco, quella cosa lì forse l'intellettuale era Pasolini, no? Ecco, quell'intellettuale lì adesso forse è molto difficile trovarlo. Io penso che ci sia un grande problema oggi legato al fatto che c'è molta pressione dell'attualità, cioè c'è molto bisogno di avere una risposta immediata sul proprio investimento culturale e intellettuale. Questo è un grande problema. Cioè, viviamo in un'epoca che premia la risposta immediata, un po' come succede con Spotify o con YouTube, no? Che i video che ottengono più visualizzazioni sono gli unici che vanno avanti. Così funziona l'editoria, così funzionano le logiche della comunicazione digitale, che è dove questi spazi qua ci sono, gli spazi per ragionare, diciamo, in termini un po' più destrutturati, più ampi, ci sono un po' di più. E purtroppo con il passare del tempo questa cosa qui sta diventando sempre peggio. Claudio ricordava la stagione d'oro, possiamo dire così, delle riviste online italiane, circa un decennio fa, in cui davvero sono aperti tanti spazi di riflessione, tanti spazi di discussione, tanti spazi di... Anche spazi di errore, eh? Si potevano anche scrivere delle cose con la libertà di sbagliare, anche di cambiare la propria opinione, ecco. Questa cosa qui oggi non c'è più per tante ragioni che potremmo passare ore ad analizzare, e quindi la figura dell'intellettuale non scompare, perché non può scomparire. È secondo me un po' stretta in un angolo, perché all'intellettuale, tra virgolette, viene chiesto di dare un'opinione immediata su qualcosa che succede nel presente e di darla in maniera rapida, in una maniera che possa essere riassunta in 30 secondi. Quindi quella figura c'è, ma fa fatica a fare il suo lavoro. Cioè, io penso se un intellettuale vero in questi anni qua fa molta fatica a fare quello che dovrebbe fare.
È molto interessante questo aspetto dell'essere in un angolo e del dover rispondere in 30 secondi, che è forse il modo meno consono a ragionamenti che richiederebbero un altro respiro. Durastanti, che ne pensa proprio sulla figura dell'intellettuale? Qual è la sua visione?
No, mi trovo abbastanza d'accordo. Io alla morte dell'intellettuale non credo, non ho mai creduto. Credo che oggi, almeno tra i miei contemporanei e i vivi, gli intellettuali probabilmente più solidi sono quelli che stanno al margine, un po' perché non hanno spazio, un po' forse a volte anche perché c'è la consapevolezza che se non si sta al margine l'intellettuale non è che non esiste. Noi assistiamo a intellettuali che si suicidano su una base quotidiana, un po' perché sollecitati su qualsiasi argomento, e quindi vediamo proprio dei saperi, proprio anche delle formazioni erudite accademiche che si vanno a sgretolare e non possono farcela con questo timing così serrato, che sia televisivo, dell'intervento quotidiano su un giornale. Quindi è proprio sparita quell'idea di una pluralità di intellettuali che sento su temi diversi. Adesso emerge quasi l'intellettuale unico di rinforzo, che può esprimersi su qualsiasi argomento, dalla sanità alla riproduzione, all'intelligenza artificiale, insomma è un po' questo. Io credo che non si collassa, cioè si cede a questa cosa solo per vanità, perché è una risposta facile, ma proprio perché c'è una ipotesi di non esistenza, che se non si interviene su tutto, proprio la figura dell'intellettuale sparisce, e comunque c'è un'idea che per quel tipo di figura che si esprime su tutto un pubblico c'è. Se scegli di essere una voce al margine, in qualche modo ti coltivi un orto un po' più ristretto di lettrici e di lettori, a cui sicuramente darai informazioni, farai del bene, procurerai anche piacere, però è come se ti mettessi meno in gioco su un piano proprio più popolare, culturale e anche politico. Quindi io non mi sento di biasimare gli intellettuali che si suicidano, perché forse sono un po' più generosi e paradossalmente sono più vanitosi quelli che stanno al margine, perché sanno che in qualche modo non possono sbagliare. Ecco, spero che si sia capita un po'. Vedo più questa tensione fra intellettuali che esistono e le scelte che fanno.
È interessante, mi venivano in mente quelle memorabili scene di Nanni Moretti: mi si nota di più se non vengo, se arrivo tardi, con riferimento all'intellettuale che si pone al margine e all'elemento della vanità.
Esatto, mi si nota di più se su Gaza intervengo o non lo faccio, cioè ci sono tante questioni in cui si sono viste secondo me queste tensioni fra gli schieramenti.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo guardato il passato, abbiamo guardato anche il presente, buttiamo lì anche un'occhiata verso il futuro con un ultimo giro di tavola. Allora, leggevo un po' di tempo fa una riflessione interessante in merito all'intelligenza artificiale, che ormai è entrata in maniera piuttosto non richiesta, senza bussare, nelle nostre vite, però di fatto c'è entrata e le sta cambiando anche molto rapidamente nelle nostre abitudini anche più quotidiane. Allora, se io parto da un assunto che siete ovviamente liberi e invitati a demolire nel caso, ma se alla base della scrittura di un saggio c'è il punto di vista della persona che scrive, e la creazione di contenuti complessi da parte dell'intelligenza artificiale, che non ha per definizione un punto di vista, essendo un modello matematico probabilistico, come la possiamo chiamare allora? Perché saggio non lo si può chiamare, però siamo confrontati con contenuti con documenti scritti anche con una certa complessità da delle macchine che ci lasciano perplessi perché non sappiamo dove collocarli. Che ne pensate in generale del rapporto tra intellettuale, saggistica e intelligenza artificiale? Durastanti.
Prima, proprio per prendere un'espressione che insomma citava Gianluca da Adorno, per me il saggio resiste meglio all'intelligenza artificiale, proprio per vocazione, perché in qualche modo allo stato attuale in cui, se vogliamo, la macchina diventa sempre più intelligente, apprende, impara, ma sostanzialmente sta ancora in un ambito di simulazione, di aggregati. Non lo so, l'intelligenza artificiale funziona come un buon saggio divulgativo che citavo prima, no? Quello che spiega bene le cose, ma al momento dell'intuizione, della digressione originale, della sbandata o della, no, della crescere la conoscenza, no? Portando un tassello in più, questo secondo me è qualcosa che non può fare ancora, non sa fare bene, e mentre nel romanzo riesce in qualche modo a maggiore margine, ecco, di azione nel romanzo e nel racconto, secondo me nel saggio no, appunto per questi motivi, per cos'è il saggio costitutivamente.
Sì.
Quindi direi che in questo senso mi sembra più un formato di resistenza.
È più facile in effetti raccontare una storia di un romanzo, una storia completamente inventata per una macchina, che non darci il suo punto di vista, perché il punto di vista, per averlo, devi avere una coscienza, e almeno al momento attuale non ci risulta che le intelligenze artificiali ne abbiano sviluppata una. Poi magari da un anno all'altro, vista la velocità dei cambiamenti, ci ritroveremo e parleremo, esatto, e parleremo di come Skynet ha preso il controllo del pianeta, ma non è ancora il momento. Didino, lei che ne pensa invece di questo tema che riguarda il presente e il futuro della figura dell'intellettuale, il modo in cui si deve relazionare con questi nuovi modelli comunicativi?
Ma guarda, a me viene semplicemente quello che diceva Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale, quando diceva che le macchine possono passare il test di Turing solo se abbiamo un'idea dell'umano così degradata che una macchina può essere, può in qualche modo eguagliarlo. E questo per me vale assolutamente anche per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è intelligente, è molto brava a imitare. Quindi dipende qual è il nostro standard. Ecco, penso anch'io che non ci sia nessuna illuminazione, non ci sia nessuna intuizione che una macchina può avere. Una macchina può in qualche modo appunto imitare molto bene le intuizioni degli umani, ma di fatto mastica e sputa contenuti fatti dagli umani. Dal punto di vista, diciamo, della saggistica, penso anch'io che in qualche maniera è vero che c'è in questo momento, in termini anche proprio di vendite commerciali, un grande predominio della saggistica divulgativa, che è utilissima ma non è molto creativa e non è molto stimolante dal punto di vista letterario. E in questo, quel lavoro lì molto spesso davvero un'intelligenza artificiale può farlo molto bene. Per adesso io credo che la saggistica come l'abbiamo intesa in questa conversazione sia davvero un connettere i punti, è fare un percorso nell'enorme campo del possibile, un percorso personale all'interno dell'enorme campo del possibile. Un'intelligenza artificiale può aiutare a chiarire alcune di queste tappe, può fare un lavoro utile anche al saggista, e quindi in qualche modo io penso solo che possa aprire magari certi spazi, magari rendere certi processi più rapidi, ma non sono particolarmente preoccupato del fatto che un giovane intelligenza artificiale scriverà dei saggi stupendi, ecco.
Io ringrazio i nostri ospiti, poi come dicevo vedremo nei prossimi anni, sappiamo con quale rapidità ci ha sorpreso questa nuova tecnologia e con quale rapidità muta. C'è chi dice che il cosiddetto punto di singolarità sia molto vicino, ovvero il punto in cui questa complessità sarà talmente alta da sfociare in una presa di coscienza, il che nel giro di pochi minuti potrebbe portare a un conflitto con la specie umana, che per il momento ci piace lasciare nei film di fantascienza tipo Terminator. Io citavo prima Skynet, non a caso. Comunque voglio ringraziare i nostri ospiti, tornando sulla Terra, perché abbiamo parlato per un'ora di saggistica e credo che siate riusciti a farlo in maniera interessante, ponendo delle riflessioni, dei punti interrogativi che poi alla fine L'obiettivo è quello, non porre punti esclamativi, dei punti interrogativi molto interessanti sui quali ciascuna delle persone che ci hanno ascoltato da casa poi potrà riflettere per conto suo. Claudia Durastanti, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie, alla prossima.
E un saluto anche alla sua splendida bambina. E grazie anche a Gianluca Didino, grazie mille.
Grazie a voi.
A risentirci entrambi. Anna Prada con Juveniles Brios, sono le 11:27 minuti, Moby Dick si è concluso, quindi anche da parte mia, da Marco Pagani, un caro saluto, l'augurio di un buon proseguimento di fine settimana.